vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 16 aprile e voi siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza per ascoltare Le dita nella presa, o forse per caso. Tanto iniziamo lo stesso. Dopo Militanta Beria e in contemporanea con le campane che distruggono la nostra partenza, come ogni domenica, per un'altra di queste puntate di una trasmissione che da qualche anno, una domenica sì e una no, ma cioè poi più o meno circa, vi parla di tecnologia. Oggi in maniera più assonnata del solito. Dicevo che la frequenza è un po' approssimativa, infatti non soltanto non saremo in onda la prossima domenica, quello è normale nei nostri standard di normalità, ma non saremo in onda nemmeno la domenica successiva, saremo invece in onda domenica 7 maggio, o quella lì insomma. Potete ascoltarci anche in podcast consultando il nostro archivio disponibile sul sito ondarossa.info, andando al palinsesto, alla domenica, e lì c'è Le dita nella presa. Ma già che state ad usare queste diavolerie elettroniche, allora perché non fare un salto sulla pagina del radioabbonamento? Perché questa radio sceglie di vivere del vostro supporto, e quindi vi chiediamo di pensarci e di dare quanto potete per mantenere questo pezzo di informazione. Nella puntata di oggi che cosa troviamo? Partiamo con una notizia un po' bizzarra, ma che poi in realtà potrebbe sembrare una notizia quasi ridicola, invece in realtà è una notizia abbastanza seria, ma che potrebbe sorprendervi. E la notizia è che voi potreste conoscere, specialmente se ci ascoltate, perché l'abbiamo nominato miliardi di volte, il Tor Browser, che è uno strumento che vi permette di navigare anonimamente nel web.
Magari vi abbiamo pure convinto a provarlo soltanto per insistenza e non per altro.
Esattamente. E allora potreste essere interessati a sapere che il Tor Project, che è diciamo l'ente anche legale che gestisce lo sviluppo dei vari componenti Tor, la rete, un sacco di cose, tra cui il Tor Browser, ha sviluppato anche un altro browser che chiama il Privacy Browser, il quale però in realtà non include Tor. Quindi il Tor Project sviluppa un progetto che non
include Tor, quindi ha fatto un Tor browser senza Tor.
Sì,
che differenza c'è con Firefox, scusa?
In realtà c'è qualche differenza con Firefox, e quindi è interessante, no, andarsi a guardare questa storia. È evidentemente qualche cosa che arriva da una loro partnership, tutto viene a dire anche economica, probabilmente con Mulvad. Mulvad è una società che fornisce sistemi di VPN. Ok? Perché VPN la forniscono un miliardo di società, alcune di queste promettono di tutto, hanno in realtà una reputazione dubbia. Mulvad è una società che in genere avvanta una buona reputazione.
Sì, è una società basata in Svezia che fornisce VPN diciamo commerciali, cioè un servizio commerciale non normale, però diciamo appunto è considerata affidabile, non utilizzata come diciamo con propositi dubbi, ecco.
Ecco, e questa società pensava, ha detto, ma a noi ci piacerebbe avere un browser che fosse il browser della VPN, no? Un po' come quello che fa il Tor browser, che tu lo apri e lì dentro c'è tutto quanto il mondo SimilTor. A noi ci piacerebbe avere lo stesso concetto, certo. Magari con abilitate anche delle funzionalità, no, di sicurezza aggiuntive, perché tipicamente i loro utenti sono in gran parte persone che hanno delle preoccupazioni riguardo la privacy.
Quindi sostanzialmente una cosa fatta come il Tor browser, solo che invece di utilizzare la network Tor, di utilizzare la VPN di Mulvad.
E senz'altro avrebbero potuto farselo da soli o commissionare a chiunque un qualcosa del genere, siccome il software è tutto quanto libero, quello che riguarda Tor, potevano, e anche quello che riguarda Firefox, potevano prendere spunto, scopiazzare qua e là e farsi le loro modifiche. Ma hanno pensato, ma allora perché non lo chiediamo direttamente al Tor Project se ce lo sviluppa? In fondo, se loro fanno un progetto, ci potrebbero fare anche la variante. E quindi questo è quanto. Quindi diciamo, non si tratta di una truffa, non è questo, però senz'altro non bisogna confondersi. Mm-hmm. Cioè, il fatto che lo fa il Tor Project mi viene da dire che è una buona garanzia del fatto che si tratta comunque di un lavoro diciamo naturalmente in buona fede, con dei buoni standard di qualità, sicuramente, il che però non deve confondere, perché sarebbe del tutto ragionevole pensare se lo fa il Tor Project vorrà dire che usa Tor, e invece dentro al privacy browser non c'è Tor. Sì. Quindi niente, questo è quanto in realtà, così per chi è più addentro. Hanno fatto quindi persino quello loro chiamano il base browser, no? Che però è una roba diciamo solamente tecnica, cioè adesso c'è diciamo un sistema con cui di principio chiunque potrebbe più facilmente farsi il suo browser specifico per applicazioni strane, no? Perché ne hanno fatto, diciamo, hanno separato l'aggiunta di Tor dentro a un browser da altri tipi di personalizzazioni che loro facevano, perché se avete il Tor browser avrete notato che non è solamente che va dentro Tor, cioè c'è una serie di tasti in più e di tasti in meno che non sono presenti in Firefox, quindi non è solamente un Firefox con dentro Tor. Tor è la più grande aggiunta che c'è lì dentro.
E che in questo caso ora è sostituibile con altri servizi, come in questo caso la VPN di Mulvad.
Quindi sono le 21.08 e noi quindi avremmo liquidato la notizia in 4 minuti, 5 minuti.
Sì, ma siccome questa cosa non fa parte della nostra filosofia, come voi sapete, noi se non parliamo almeno 40 minuti per ogni cosa che mettiamo in mezzo, non siamo contenti. Abbiamo pensato di utilizzare questa
notizia. Ho già preparato l'altro la playlist di un brano, che sarà quello che ci faremo bastare da qui a dopodomani.
Visto che abbiamo detto questa notizia e noi abbiamo parlato agevolmente di Tor e VPN, e ci siamo accorti che mentre vi abbiamo detto un sacco di volte che cos'è Tor, vi abbiamo detto in realtà un sacco di abbiamo dato indizi un sacco di volte cos'è la VPN, cosa sono le VPN. Abbiamo pensato che forse è meglio chiarire un poco, perché ne parliamo spessissimo di VPN, chiarire un poco che cosa è la VPN, in maniera da poter allungare questa notizia e farla durare i 40 minuti canonici.
Sì, che 40 minuti canonici che non corrispondono a 2400 secondi comunque, cioè il vostro orologio potrebbe mentire.
Esatto, comunque sappiate che saranno 40 minuti canonici forse.
Allora vediamo che cos'è Tor e che cos'è una VPN, perché spesso, no, in genere... La VPN non posso dire certo che è la parola più diffusa del mondo, però non è nemmeno una parola così rara. In genere le persone dicono cose tipo: mi sono visto la partita in streaming usando una VPN, no? O anche al lavoro devo installare una VPN per fare delle cose.
O anche se avete sentito notizie tipo di cose che succedono in paesi con diciamo governi non eccessivamente liberali che filtrano le connessioni su internet, se avete sentito dire che molti diciamo tipo attivisti utilizzano le VPN per potersi collegare a internet, per poter accedere alle informazioni. Quindi cosa sono queste VPN e che differenza c'è con Tor?
Un sacco di differenze. Allora, andremo del tutto a ritroso in termini di complessità. Cioè, in genere uno dovrebbe partire un pezzo alla volta e dire c'è internet, poi aggiungiamo un pezzetto, un pezzetto, un pezzetto. Noi invece facciamo il contrario per qualche motivo oggi. Quindi partiamo da Tor.
Sì, che il motivo è che la notizia partiva da Tor, quindi non possiamo fare al contrario.
Potevamo fare pure al contrario, ma noi ormai andiamo così. Com'è che funziona Tor? Tor funziona che il vostro computer normalmente quando vuole visitare un sito, supponiamo ondarossa.info, fa più o meno due passaggi principali. Prima chiede di quello che si chiama la risoluzione del nome a un server DNS, mentre trasforma ondarossa.info in un numero che si chiama indirizzo IP. E poi a quel punto contatta il server corrispondente. Quindi diciamo, dopo la risoluzione tutto il resto è una connessione diretta. Diretta fino a un certo punto, nel senso che passa comunque per tipo 20 apparati di rete che potrebbero anche stare in parti diverse del mondo, anzi tipicamente stanno in parti diverse del mondo e cose del genere. Però da un certo punto di vista è una connessione diretta. Tor invece la fa completamente diversa. Quando voi aprite il Tor browser e visitate sempre ondarossa.info, la vostra connessione fa quattro salti in realtà, cioè da casa vostra andrà a un qualche nodo che potrebbe trovarsi, sparo a caso, in Giappone, poi da lì potrebbe riandare in Marocco, poi da lì magari va negli Stati Uniti e poi da lì raggiunge effettivamente il server di ondarossa.info. Quindi fa un giro molto più complicato. E questo fare un giro più complicato serve per fare in modo che sia possibile essere anonimi, quindi che se un'azienda, supponiamo il vostro fornitore di internet, diciamo che no, la Vodafone, vi sta sorvegliando, non capisce qual è il vero sito che voi state raggiungendo, perché vede sì che state parlando col Giappone, ma dopo il Giappone dove andrete? Questo non lo può capire. E anche che chi gestisce il sito non possa sapere da dove viene la persona che l'ha visitata, perché dice sì, viene dagli Stati Uniti, ma non può sapere molto di più. E quindi è un sistema di anonimizzazione. Ecco, la VPN, le VPN intese nel senso molto comune, ad esempio di chi le usa magari per motivi di privacy, per navigare su internet, si possono vedere come, anche se tecnologicamente è molto diverso, la versione molto striminzita di questo. Cioè invece di tre passaggi se ne fanno uno solo.
Sì, sostanzialmente voi vi collegate in un'altra rete, cioè vi collegate con un sistema che vi consente di essere in quello che è equivalente a una rete locale. Quindi voi fate un salto, cioè dal vostro computer, il vostro computer è connesso a internet normalmente, fate un salto diciamo un gateway, chiamiamolo così, che vi permette di collegarvi alla rete interna e poi sostanzialmente lavorate come se foste su una rete interna. Ora, la VPN non è una rete interna, perché è una rete che, diciamo, anche qua i computer possono essere nel posti più disparati del mondo, diciamo, possono esserci fatti vari salti da una parte all'altra del mondo per connettersi, però il concetto è che logicamente stiamo parlando di una cosa equivalente a una rete interna. Per questo è una virtual private network, perché private network è appunto come se fosse una rete interna. È il virtuale perché voi avete dei punti di accesso in cui accedete a questa rete. Pensate, diciamo, cose che normalmente potrebbe esservi capito di utilizzare VPN, potrebbe esservi capito di utilizzare, sono, che so, quella dell'università, quella più comune forse, perché diciamo da qualche anno a queste parti.
Non ho idea, io non l'ho mai utilizzata, ma se lo dici mi aspetto che almeno per te sia comune.
Sì, da qualche anno a questa parte diciamo praticamente tutte le università hanno le VPN e quindi sostanzialmente tu ti colleghi da fuori entrando nella VPN dell'università per fare varie attività.
Sì, è un classico in generale magari di molti contesti aziendali, anche se in realtà poi metterle in piedi è molto semplice, potresti averne anche una casalinga. Per esempio un altro utilizzo delle VPN, quindi abbiamo nominato prima, ad esempio Mulvad o anche altre, che sono delle VPN che servono principalmente poi di fatto per andare su internet. Cioè, sì. È vero che con VPN voi accedete ad una rete privata, ma di fatto l'unica rete a cui accedete quando utilizzate una VPN fatta per navigare su internet è internet. Sì. Mentre a volte invece l'obiettivo è davvero farvi entrare in una rete. Per esempio, immaginate, adesso magari l'esempio che faccio è un po' convoluto e quindi potrebbe chiedersi ma perché mai? Immaginate che voi da fuori casa avete una stampante a casa, una stampante di rete, e volete poter stampare qualcosa a casa. Ora naturalmente potreste chiedervi ma perché mai devo stampare una cosa da fuori casa se non sto a casa, cioè poi chi legge quei fogli? Però seguitemi nell'esempio, altrimenti c'ho esempi solo meno buoni. Se volete fare una cosa del genere dovete essere nella stessa rete, cioè il motivo per cui non è facile stampare con la stampante casalinga da fuori casa è banalmente che voi non siete a casa, cioè la stampante funziona solamente nella rete locale, non funziona su internet. Però se il vostro modem supporta, e non è nemmeno così raro, alcuni lo supportano, di fare da VPN, allora voi potete da fuori casa entrare nella rete casalinga e da ogni punto di vista è proprio come se voi foste dentro casa. Quindi alcune cose che sono disponibili solamente nella rete locale diventano disponibili. E quindi, per esempio, potete utilizzare la stampante da fuori casa. Questo caso della stampante è un po' strano, in un uso casalingo uno si potrebbe chiedere ma che me ne faccio? Però in contesti aziendali o di piccoli gruppi di collaborazione l'idea di poter accedere a una serie di servizi che sono tipici di un posto circoscritto anche da fuori quelle quattro mura in realtà non è un'idea così strana.
Sì, un altro esempio che si potrebbe fare per questo tipo di uso delle VPN è, per esempio, se voi avete appunto due, tre gruppi fisicamente in posizioni diverse, in posti diversi, che vogliono condividere le loro risorse, tipo lavorate assieme, però siete fisicamente in posti diversi. Allora si può settare una VPN in maniera tale che ciascun computer veda tutti gli altri come se facessero parte della stessa rete, anche se fisicamente questi computer sono dislocati in posti diversi. Immaginate, siete un gruppo di 10 persone divisi in tre posti, tipo in due città diverse, in una delle città o in due sedi diverse, e in questa maniera potreste configurare il tutto per poter vedere tutto come fosse un'unica rete interna.
Per capirci, se quando fate una VPN in questa maniera e fate la condivisione di file che i vari sistemi operativi offrono, no? Quella in genere funziona tecnicamente nel protocollo Samba, che è la condivisione di file di rete di Windows, probabilmente vi è capitato di utilizzarla, nel senso che nasce su Windows, ormai è supportata da qualsiasi sistema operativo. Ecco, in genere quella roba lì funziona solamente se siete nella stessa rete. Se siete in VPN contemporaneamente, funziona. Quindi voi potete tranquillamente, per esempio, condividere una cartella sul vostro computer con un'altra persona che non sta in quella stessa stanza, perché utilizzate una VPN. Certo, poi in tempi moderni va molto più di moda usare Google Drive, che diciamo che risolve il tema in un'altra maniera.
Sì, ma passando da internet. Invece in questa maniera voi passate fisicamente da internet, cioè i pacchetti passano dalla rete esterna, però logicamente siete sempre in una rete interna.
E non c'è un servizio esterno, cioè tutto sul vostro portatile, sui vostri due portatili, no? Per esempio, nell'esempio. E questo è il caso di quelle che in genere si chiamano intranet, cioè di reti, da un punto di vista tecnico una intranet non è che è diversa troppo da internet. Internet è semplicemente la più grande delle reti sul globo, però diciamo è un insomma, logicamente c'è della differenza tra una rete di 7 computer e una rete di 7 miliardi e quindi se voi sulla intranet avete dei servizi, le VPN sono a volte un modo per arrivarci, che è il motivo per cui molte persone associano le VPN ad un contesto magari lavorativo, no? Dice no, devo usare la VPN per poter fare alcune cose di lavoro. Perché devi usare la VPN? Perché evidentemente hai qualche forma di intranet, qualche cosa che si basa su una intranet.
Sì, qualche servizio che devi utilizzare che magari non si vuole esporre su internet.
Sì, questo in realtà a volte viene confuso, anche comprensibilmente, con i servizi che poi ci girano sopra, ok? Quindi, per esempio, a volte può capitare di notare una confusione tra la VPN, che è una tecnologia di rete, e le cose che uno ci mette dentro, che è un po' come quando uno confonde internet con Google, ok? Mm-hmm. Cioè, internet è una rete mondiale, bla bla bla, Google è uno dei servizi su questa rete, uno molto famoso, ma è pur sempre uno dei servizi su questa rete. Quindi, per esempio, a volte le persone confondono la VPN con servizi come, per esempio, VNC, il desktop remoto, i vari team viewer, ce ne stanno un miliardo. Sì, questi MCP se siete vecchi.
Se siete vecchi.
Se vecchi comunque usavate tecnologie di nicchia.
Se siete vecchi e usavate tecnologie di nicchia. Ci siamo scordati pure noi come funzionava di preciso.
Sì, esatto. C'era un 300 un vago. Il sì, no, mi ricordo che l'avevo usato. Però mo di preciso.
Comunque, questi altri servizi sono servizi molto comuni, sono servizi di desktop remoto, che in realtà non sono servizi tecnicamente di rete, sono degli applicativi che utilizzano un loro protocollo, che possono girare su un intranet, ma in realtà possono girare pure su internet, servizi tipo, hai nominato TeamViewer per esempio, questo non ha nessuna ragione per girare in una VPN o in una intranet, in realtà questo può girare tranquillamente su internet, questi sono sistemi che ti servono.
UNC forse, cioè, anche voi lo mandare anche su internet, ma no, diciamo che è comprensibile che ci siano dei buoni motivi per farlo andare,
sì,
in
esatto,
VPN.
Esatto, UNC, questi erano protocolli che servivano appunto per entrare nel tuo computer. Possiamo fare un parallelo per utilizzare un'applicazione sicuramente a noi molto più familiare, non sappiamo se a voi, un parallelo proprio con SSH. SSH, la Secure Shell, è un protocollo che serve per connettersi da un computer a un altro computer. Non è è un protocollo di rete, ma non è un protocollo che configura una rete come la VPN. È un protocollo che serve sostanzialmente per connettersi a un computer e accedere a quel computer da remoto. Cose tipo la VNC funzionano nella stessa maniera, cioè il loro principio è quello di connettersi a un computer, solo che invece di connettersi a livello di terminale, come fa SSH, o terminale più accessori, diciamo, come fa SSH,
si connettono invece mettendovi a disposizione l'ambiente grafico, però il concetto poi alla fine è lo stesso, cioè tu stai entrando in un altro computer. La VPN invece non è questo, tu stai entrando in un'altra rete, sì, non quindi in un altro computer.
Poi all'interno della VPN puoi metterci un software per entrare in un computer, ma non è necessario.
E sicuramente se entri in questa rete sarà perché in quella rete c'è qualcosa di interessante, e l'unica cosa che ci può essere interessante dentro una rete sono i computer, perché le reti sono sempre reti di computer, quindi è chiaro che l'obiettivo è comunque raggiungere dei computer, però la VPN in sé ti fa solamente entrare in una rete, no? Così come scegliere quale wifi usare ti fa entrare in una specifica rete, anche un altro modo per fare questo è che tu ti colleghi a internet come ti pare a te e poi per la tua connessione a internet usi una VPN per raggiungere una specifica rete locale.
Ovviamente quello che quale cosa utilizzare dipende da cosa volete fare. Se tu vuoi, se una persona vuole accedere ai dati che stanno sul proprio computer che stanno in un'altra città, però si collegherà con la VPN, ma si dovrà collegare pure con un desktop remoto o qualcosa del genere, perché se ti colleghi solo alla VPN semplicemente stai facendo in modo che il tuo portatile che sta a Roma per esempio sia nella stessa rete degli altri computer che stanno, che so, a Milano, ma non accede ai dati che stanno su quei computer. Per accedere ai dati che stanno su quei computer devi accedere al computer. Accederai invece per esempio a un servizio di rete che è a disposizione di chiunque si colleghi in quella rete interna, tipo all'interno di quella stanza, come potrebbe essere una stampante, potrebbe essere un servizio qualsiasi che però ha bisogno di una connessione dalla rete interna.
E questo è, secondo me, quello che abbiamo fatto. Non so se vuoi aggiungere altro, ma mi sembrava un buon riassunto della distinzione netta tra Tor e VPN, se non che poi arrivano quelli che rendono tutto sempre più complicato e più, in un certo senso, sfumato.
Sì.
Perché, dato quello che vi abbiamo raccontato, ecco, un dettaglio in effetti non abbiamo detto, è che come si entra in una VPN? Cioè, una VPN in effetti è un servizio offerto da un qualsiasi computer, quindi così come ci si può collegare a un sito, una VPN è tipo come se fosse un sito, è un servizio, quindi è fatto da un server che ha uno specifico indirizzo IP, voi vi ci collegate e lì dentro ci trovate un'intera altra rete. Bellissimo. Ma abbiamo nominato all'inizio l'idea che in molti contesti, diciamo, di censura vengono utilizzate le VPN.
Certo, perché noi abbiamo parlato di VPN come, diciamo, evoluzione della rete interna, ma c'è anche l'altro lato, che è quello con cui, diciamo, si vede maggiormente la somiglianza, diciamo, con Tor, che è quello contro la censura. Perché se voi avete che la rete esterna, quindi internet, è in qualche modo censurata, ma potete collegarvi a una rete interna, una rete privata, che per qualche ragione non è censurata, tipicamente non è censurata perché la rete privata contiene dei nodi che non stanno nel paese dove avviene la censura e di conseguenza tramite
questi nodi... E non sono noti all'ufficio dei censori di quel paese.
Non sono noti,
c'è un'officina di gente che di fatto scrive indirizzi su delle liste.
Sì. E quindi sostanzialmente utilizzando quei nodi uno può uscire su internet e avere l'internet non censurato. Questo è il principio base. La differenza con Tor qua sta che nella VPN è chiaro quali sono questi nodi, sono fissi, la rete privata è quella, contiene un numero finito di computer non cambiabili, ecco. Quindi Tor è più dinamico.
Quindi una VPN ha di buono il fatto che spesso sono molto facili da usare, offrono servizi, soprattutto quelle che costano, questo va detto, che sono di buona qualità dal punto di vista proprio delle prestazioni, quindi vi permettono di fare delle cose che oggettivamente con Tor sarebbero complicate, tipo guardare dei film streaming, fare delle videoconference, questa roba qui con le VPN funziona, ecco, Tor funziona solo per finta, non funziona davvero, non funziona, secondo i parametri di qualità che molte persone si aspettano, e quindi questo è un grosso limite, però di contro hanno il fatto che non sono dei sistemi anonimi né che sono dei sistemi resistenti a degli attacchi di censura anche semplici. Per capirci, non è che invece Tor sia immune dagli attacchi di censura, bloccare l'accesso alla rete Tor in effetti è semplice praticamente tanto quanto bloccare l'accesso alla VPN, perché anche se sembra strano, quando il vostro computer vi scaricate il Tor browser, lo lanciate, quello che fa, si deve collegare alla rete Tor. Ora la rete Tor è fatta da migliaia e migliaia di computer, ma se c'è un elenco, allora basta, cioè il censore non può scaricarsi anch'esso il Tor browser, guardare tutti quanti gli IP a cui si collega e bloccarli tutti.
È banale.
E in alcuni contesti infatti lo fanno. Però la rete Tor ha sviluppato uno stratagemma ulteriore, che è quello dell'utilizzo di una serie di nodi nascosti che vengono chiamati bridge, e quelli invece vengono tenuti segreti, rivelati di volta in volta alle persone che lo richiedono, periodicamente cambiati. Una grande corsa al gatto e al topo, in cui su canali confidenziali, tramite email, tramite Telegram, tu gli scrivi a loro come persona, gli dici che mi mandi un bridge, loro te lo mandano. Certo, nulla prova che tu sia una brava persona rispetto ad un censore, però loro ci provano, se poi il nodo viene bloccato, pazienza, ne aprono un altro, e così via. Quindi che anche se entrambi i sistemi sono censurabili, la rete Tor ha già evoluto degli stratagemmi anticensura. E le VPN no, o forse in realtà sì, stanno iniziando a fare delle, delle cose simili.
Diciamo che le VPN tradizionalmente no, anche perché non se ne sentiva la necessità, nel senso che per l'utente della VPN normale queste cose non servono, per l'utente della VPN che vuole scavalcare la censura in molti casi era sufficiente una VPN fatta decentemente per fare sì che le autorità di molti paesi non fossero sostanzialmente in grado di bloccarle completamente.
In Russia la situazione è andata a stringersi da molto tempo a questa parte in modo graduale, ma è ultimamente evidentemente stretta ancora di più, e sia Tor sia la maggior parte dei servizi VPN sono bloccati. Tor continua a funzionare perché ha un meccanismo di distribuzione dei bridge, come vi dicevo, basato in parte su email, in parte su Telegram, e c'è anche un servizio di VPN che si chiama Amnesia, che fa circa la stessa cosa, non si basa sulla rete Tor, ma comunque hanno degli stratagemmi anticensura. Quindi in questa maniera anche le VPN stanno cercando di evolversi, poi vedremo se ci saranno sviluppi al riguardo, quanti altri servizi prenderanno queste mosse, però quelli che vediamo sono i primi tentativi del mondo delle VPN di cercare di infilarsi in un contesto e in un certo senso in un mercato che per loro era prima sostanzialmente perso. Si considerava che se eri in un paese che era molto pesante con la censura, le VPN non erano quello che serviva a te.
Anche perché c'è da dire anche che molte VPN, essendo VPN commerciali, forniscono il loro servizio sulla linea di confine tra legalità e illegalità, nel senso che in questi paesi ovviamente è illegale, diciamo, sarebbe illegale accedere a internet. Non è illegale usare una VPN di per sé, ma è illegale usare una VPN per accedere ai servizi che sarebbero,
che il governo ritiene sbagliato usare.
Sì, che il governo ritiene sbagliato usare. Quindi, di conseguenza, questa cosa qua, diciamo, appunto, ti stai muovendo su una linea di confine. E le VPN commerciali, ovviamente, quando la linea di confine diventa troppo, come dire, troppo vicina al confine di illegalità, non rischia. Alcune, come in caso di questa diciamo amnesia, che diciamo sono più vicine tra virgolette alle problematiche appunto di privacy. Questa amnesia tra l'altro utilizza è open source come VPN, quindi probabilmente diciamo sono più disposti ad affrontare l'eventuale inimicizia del governo, ecco.
E con questo andrei a chiudere questo argomento. Siamo stati veramente delle schegge rispetto ai nostri propositi, sì. Quindi vi diamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di notizie che hanno sempre a che fare con la censura.
We create our image, we design.
alle 21.36 torniamo in onda sulle dita nella presa. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Abbiamo parlato delle VPN, del loro legame con la censura, con la privacy, con queste robe qui che sono le solite robe di cui parliamo sempre, quindi continuiamo a parlare delle solite cose. Questa volta però ci spostiamo in India. L'India di cui non è sicuramente la prima volta che parliamo, anche perché il governo Modi ci fornisce numerosi materiali.
Sì, l'India, diciamo, prima non era uno dei nostri paesi cliente preferito, c'era l'Iran, la Cina, battevano abbondantemente, la Russia batteva abbondantemente, ma da quando c'è il governo Modi, che ormai sono tipo 8 anni che c'è, sì, e diciamo stanno spuntando sempre più cose, diciamo, interessanti.
Che questa in effetti è interessante, perché secondo me, no, cioè, diciamo, la si può leggere in in tanti modi, no? Diciamo, uno che sta più sulla forma e uno che va più sulla sostanza. Ma innanzitutto la notizia è che l'India sta facendo una legge con cui sostanzialmente impone alle grandi piattaforme, per esempio Facebook e Twitter, di diffondere informazioni false sugli affari del governo, ma è chiarendo che la falsità delle informazioni la gestisce Nuova Delhi.
Sì, okay, sì, la gestisce, hanno che il governo farà un suo proprio sistema di fact checking e sostanzialmente bisognerà adempiere a quello che dice il governo. Cioè, se il governo dice una cosa è vera, allora andrà considerata vera, se è falsa andrà considerata falsa. Questa cosa uno potrebbe vederla, allora, questa cosa già se ne parlava in India già da un po' di tempo, già da mesi se ne parlava, ora a quanto pare hanno fatto l'emendamento alla legge, sulle infrastrutture tecnologiche per questa cosa. Ci sono due livelli, appunto. Uno, diciamo, lo possiamo vedere come bello, finalmente non potranno dare più.
Mi sbaglio che c'era della gente che parlava della nazionalizzazione, no? Del riportare, no, il social network sotto, no, i dettami della logica democratica.
Sì, questa cosa l'ho
sentita. Con tutti i limiti della democrazia liberale, evidentemente sarà il governo, no? Deduco. Cioè, certo. Questo mondo parliamo di questo, poi in un altro.
Vabbè,
non lo so.
O il governo, il Parlamento e la magistratura. Sì. A seconda se tu sei un poco più governista o un poco più assembleare, comunque da una parte o dall'altra.
Si è dimenticato dei forcaioli.
La terza.
Hanno dei quotidiani quelli, almeno dalle nostre parti. Comunque, in base a come la vedi, ma più o meno stiamo parlando circa di queste cose qui, cioè nel senso dell'idea che no, la diffusione delle notizie false o di incitamento all'odio dovrebbe sottostare alla volontà popolare espressa nei termini della democrazia liberale, che però è proprio quello che sta succedendo in India. Sì, quindi se rimaniamo sulla formalità e nel mondo di un'ingenuità appiena, dovremmo dire che questa è un'ottima notizia.
Certo,
alla faccia dello strapotere delle aziende californiane che dagli Stati Uniti vogliono decidere qual è la verità in India.
Esatto.
Un approccio così, chiaramente colonialista.
Sì, invece così è il governo indiano, quindi il popolo indiano espresso nella sua
il popolo indù nello specifico.
Sì, nel caso dell'India è il popolo indù. Per la precisione, la destra indù conservatrice, diciamo, in questo momento.
Sì, è chiaro, no, evidentemente non tutte le persone indù si riconoscono in questo governo.
Sì, è il che decideranno qualcosa, una cosa è vera o cosa è falsa. Ora, giusto come lancio un hint, magari forse provocatorio, il partito al governo in India, il BJP, che è tipo Bhagwad,
l'ho dimenticato, vabbè, una volta lo sapevo,
comunque è il partito nazionalista indù, ed è un partito che, nonostante non faccia parte della sua piattaforma politica, sostiene quella che è la cosiddetta, giusto per dirne una, la cosiddetta scienza vedica, che sarebbe sostanzialmente, che scienza vedica, diciamo, può avere due accezioni. Una è quella di quelli che studiano i testi sacri indù. Ok, questa è una scelta.
E cos'è religione?
Accezione, studio, diciamo, canonico, quindi, diciamo, è una cosa con tutta la sua dignità storico, filosofica, eccetera. No, altri sono quelli che ultimamente in India è molto diffusa questa cosa, che pretendono di risalire qualunque scoperta scientifica o gran parte delle scoperte scientifiche, inclusi tipo i vaccini, incluse l'astronautica, incluse appunto gli aeroplani.
Astronautica, tra l'altro, poi ne parleremo dopo. Ora non vorrei lasciare troppo uno spoiler, però rimanete sintonizzati.
Che lo fanno risalire a cose fatte migliaia di anni fa e che sono riportate in senso allegorico, dicono loro, nei testi sacri indù, che loro dicono anche c'era anche la gestazione per altri.
Molto interessante, sì, quindi anche insomma temi di un certo dibattito culturale.
Genetica, tutto era già stato fatto dagli indù tipo 5.000 anni fa, 4.000 anni fa. Quindi ora il partito al governo sostiene queste posizioni, anche se non fanno parte della sua piattaforma. Quindi immagino che queste sono le persone che poi dovrebbero giudicare se una notizia è vera o falsa. Ma questa era provocatoria, così, tanto per ricordarsi, tanto per inquadrare un pochettino in che paese di che paese stiamo parlando.
E invece torniamo nella liberissima Europa, nel liberissimo Occidente, per non dovevo andare, allora rimango.
Perché c'era una notizia aggiuntiva, giustamente, cioè la conclusione di questa. Giustamente,
ma sai che non ci ho cliccato.
Giustamente chi sono i primi ad aver avuto alzato, diciamo, il sopracciglio su questa cosa? I giornalisti. Perché? Perché se tu puoi dire che a un social network, Google, Meta o quello che sia, se una notizia è vera o falsa,
figurati se non lo puoi dire
ai giornalisti. E tra l'altro, i giornalisti che pubblicano le loro inchieste, dove le pubblicano?
Magari sul loro giornale,
su qualche giornale fisico, che comunque poi spunterà sulle piattaforme online.
Oppure no,
perché se il governo dice che quelle cose non sono vere, pure che sono tipo il frutto dell'indagine sul ministro X, non spunteranno. Quindi questa cosa facevano notare i giornalisti indiani, ha una potenza dirompente, perché sostanzialmente permette al governo di decidere cos'è la verità e la falsità, non solo per quanto riguarda le fake news, ma anche per quanto riguarda il giornalismo. Tra l'altro questa cosa fatta non da un ministero importante, ma un ministero dell'elettronica e delle infrastrutture tecnologiche, e quindi è un ministero, diciamo, che si occupa specificatamente di una cosa ben precisa, quindi non dovrebbe avere voce in capitolo sul giornalismo. Ovviamente il governo ha risposto che non verranno censurati i giornalisti, quindi
direi beato chi ci crede.
Quindi beato chi ci crede, perché giustamente questa è la questione di questo sistema. Questa cosa, diciamo, la notizia la lanciamo a chi qualche tempo fa, diciamo, auspicava i social network nazionalizzati.
Sì, sì, poi per capirci, naturalmente, da parte nostra, con nessuna passione per invece, come dire, delegare la democrazia alle aziende. No, veramente, a volte mi chiedono, non che io, cioè, riguardo, veramente sono davvero confuso su che cosa sia peggio, e quindi, se preferite, su che cosa sia meglio, no? Tra, come dire, no? L'autoritarismo che la democrazia sa esprimere e quello che le aziende in nome del profitto sanno esprimere.
Dipende se vuoi essere controllato da un'autorità, diciamo, interessata a controllare, ad avere il potere, un potere locale, o da un'autorità interessata ad avere un potere economico. Cioè, c'è poca differenza in molti casi.
Sì, però, insomma, con anche una serie, no, di portati, perché sappiamo, no, che chiaramente la censura, perché poi il fact-checking è censura, no, fatto dall'estero, utilizza delle logiche completamente diverse su quello che queste aziende applicano in casa loro, perché naturalmente poi in fondo c'è un'idea, comunque un portato colonialista che ti fa guardare a quel mondo che è fuori dagli Stati Uniti come un mondo che guarda in modo diverso da quello che è dentro. Quindi alcune cose che sono inaccettabili negli Stati Uniti sono accettabili altrove. Quindi, oltre agli interessi, a volte ci sono anche un portato culturale che è intrinseco nel fatto che certe aziende, che hanno una provenienza storico-geografica specifica, poi hanno invece un potere che si estende ben altro. Quindi,
sì, però, spezzando la lancia nell'altro senso, questo si contrappone al fatto che se tu deleghi questa cosa appunto ai governi, quando ti trovi in paesi come appunto l'India, ma pensiamo a paesi come l'Iran, i paesi arabi, cose in cui il governo spesso diciamo, risponde a logiche dettate dalla religione, dettate da un conservatorismo forte, fa sì che non esci, nel senso che o ti accetti la logica colonialista o ti accetti la logica conservatrice clericale, quindi diciamo non, la situazione non ha, è molto imbarazzante, perché non c'è, se si vuole ammettere che bisogna dare un argine alle notizie false, un argine diciamo normativo alle notizie false, bisogna correre uno dei due rischi.
Sì.
Non c'è una stessa soluzione.
Sì, sì, tra l'altro, come infatti su questo, ecco, magari non ci agganciamo benissimo con la prossima notizia, che si intende in tema censura, ma invece su cui dopo torneremo, no? Sui temi in cui, no, come dire, anche chi viene come noi, no, storicamente da una posizione anticensore e cose del genere, a un certo punto poi si fa delle domande su almeno dei dubbi, penso, no, che li mettiamo in campo, poi soluzioni chi lo sa. Comunque a questo punto passerei alla prossima notizia, se sì, con sì, l'approvazione, certo, della tua persona. E la prossima notizia viene invece dal liberissimo Occidente ed è un ennesimo tassello con una storia con cui noi vi affliggiamo da non so da quanto, che è la storia di tutti quanti, tutto quel mondo che prova a scaricare quello che c'è su YouTube. Vi abbiamo parlato tante volte di vari siti su cui se voi andate e ci mettete l'indirizzo, l'URL o URI, per chi è ancora più pignolo e non accetta la parola URL, l'URI di YouTube di un certo video, voi lo copiate, lo mettete su quel sito, cliccate su scarica e quelli track vi danno un MP3 o un video, cose del genere. Tutto molto bello, tranne che in genere le associazioni degli editori non sono contente, perché ritengono che questa sia una forma sostanzialmente di pirateria, perché dicono: se è vero che quel video è su internet e quindi tu già te lo puoi vedere, però te lo vedi in una piattaforma che monetizza la tua visione grazie all'estrazione di dati e quindi poi indietro ci ridà dei soldi. Se invece tu te lo scarichi e basta per conto tuo, allora no, il gioco non funziona più, perché non ci dai più i soldi.
L'hai monetizzata al massimo una volta, la prima volta che l'hai visto, poi basta.
Esattamente, invece dovresti continuare a farlo, e per cui sono stati molti processi che cercavano, in molti casi ci sono riusciti, tra l'altro insomma anche dalle parti nostre, a chiudere alcuni siti. Bene, la cosa va, anzi no, scusate, c'era stato anche un altro dettaglio, sempre nel passato, che è importante ricordare. Il caso di YouTube DL, YouTube Downloader, che è un software, verosimilmente è quello su cui molti di questi servizi si basano, ma è anche un software che si può utilizzare, diciamo, in proprio, cioè ve lo scaricate sul vostro computer e lo potete utilizzare senza nemmeno passare da questi servizi. E in quel caso voi potete scaricare il programma dal sito, lo lanciate e quello funziona alla stessa maniera, mettete l'indirizzo di un video e vi scarica il video. Questo programma si era cercato di rimuoverlo da GitHub, che è un contenitore di progetti e codice sorgenti, direi nettamente il più grande al mondo.
Sì, l'idea qua era proprio di rimuovere l'intero progetto, cioè non si trattava di rimuovere l'eseguibile, il sito di scaricamento, ma di rimuovere proprio l'intero progetto, cioè non rendere accessibile neanche il codice sorgente, eccetera.
Questo all'inizio GitHub aveva accettato, quindi l'aveva cancellato, ma poi dopo insomma, questo non gli ha portato bene in termini di pubbliche relazioni, ha nettamente cambiato lato e ha invece ripristinato YouTube Downloader come accessibile e gli ha persino pagato le spese legali per difendersi in tribunale, ha preso posizione dicendo che le avrebbe fatto anche in futuro in casi simili e cose del genere. Ma nel frattempo invece, qui arriviamo finalmente alla notizia di oggi, vediamo che c'è stata la richiesta in Germania di oscurare il sito di YouTube DL, che è youtube-dl.org, mi sembra. Notare che su quel sito in realtà non c'è niente di interessante, cioè su quel sito c'è soltanto la presentazione e la promozione, perché sia i veri eseguibili da scaricare, no? L'installer sta su GitHub, il codice sorgente sta su GitHub, ma e quindi in realtà quel sito è solamente di rappresentanza. Ciò nonostante lo si vuole comunque oscurare, quindi con l'idea che anche la promozione di strumenti che potrebbero potenzialmente essere utilizzati ai fini di violazione del copyright, evidentemente vada oscurata. Il sito attualmente è ancora visitabile, quindi potete controllare, però c'è ancora in corso la causa legale.
Sì, causa legale appunto fatta dalle solite serie di compagnie, diciamo editore editrici, la Sony, Warner Music, Universal Music, queste qua, che appunto contro l'hosting provider di YouTube DL. Ovviamente dall'altra parte ci stanno appunto a parte hosting provider c'è stata l'associazione tedesca, la società tedesca per i diritti civili, che sostanzialmente ha puntato la difesa sul fatto che in realtà YouTube DL ha un sacco di usi legali, e figurati addirittura Amnesty International lo raccomanda come sistema per documentare le violazioni dei diritti umani,
perché in effetti, no, immaginate che c'è un video su YouTube che voi volete essere sicuri che venga conservato. Considerate che un video su YouTube può essere rimosso per motivi che sono magari del tutto ragionevoli, ma che ciò nonostante diciamo che però siano altrettanto ragionevoli i vostri motivi di preservarlo. Facciamo un esempio. Immaginiamo un video che documenta una violenza di vario tipo. Quel video potrebbe essere rimosso da YouTube perché è un video pesante da guardare, no? Che mostra le cose inappropriate, magari pubblicato senza il consenso. Ciò nonostante, anzi proprio per questo, qualcuno potrebbe volerselo scaricare, perché magari quella è un'evidenza che potrebbe essere utile in un processo.
Sì.
Magari si vuole proprio documentare il fatto che quel video è stato su YouTube, no? E magari no, quello magari è l'atto, diciamo, incriminato, no? Aver pubblicato un video privato. Quindi ci sono dei buoni motivi per cui si vuole conservare dei video da YouTube, perché YouTube potrebbe censurarli per dei motivi che, pur accettabili, non vogliono dire che però quella cosa non vada preservata. Ricordiamoci anche il caso di quanti video YouTube, non solo tanto YouTube, ha censurato per violazione del copyright, che erano video in cui delle persone cercavano di riprendere qualcosa, tipicamente abusi di polizia, la polizia riproduceva della musica sotto copyright, quindi una qualsiasi canzone famosa. Questo faceva sì che il video fosse una violazione di copyright e il video veniva cancellato da YouTube.
Sì,
ecco, allora è chiaro.
Che è interessante questa cosa, diciamo, sottolineare come la rimozione automatica di un video per violazione di copyright era più potente della rimozione richiesta dalla polizia per casi che potevano essere visti come lesivi dell'attività della polizia stessa.
Sì, era molto molto più rapida. Ecco, in quel caso è chiaro che qualsiasi persona abbia, no, la fortuna di vederlo in quei pochi secondi, farebbe benissimo a scaricarlo. Siccome YouTube non ti permette di scaricarlo, questo software ti dà delle possibilità importanti. Quindi è chiaro che criminalizzarne poi di fatto persino la promozione è molto pesante. E niente, io con questo
Le abbiamo detto com'è andata, cioè c'è stata la causa però ha visto praticamente la vittoria netta, almeno in primo grado, degli editori, che sostanzialmente è stato detto che le protezioni fatte da YouTube sono sufficienti e che quindi praticamente ha ordinato la rimozione del sito di YouTube DL. Ovviamente, diciamo, in mezzo alle lamentele del fatto che questa cosa non ha tenuto in considerazione assolutamente che YouTube DL ha appunto degli usi legittimi. Uberspace, che sarebbe l'hosting provider di YouTube DL, ha dichiarato che farà appello, sempre con supporto delle società per i diritti civili, eccetera. Vedremo come va a finire. Al momento il sito ancora è online, come dicevamo prima, però diciamo, c'è questa sentenza pendente.
All a place in which we have no crazy. Mr. Emerson said, "Your beach lady, they go right across the beach," he said. "Will we have something to say?
Le 22 in punto, l'ora di ricordarvi di radioabbonarvi ad Onda Rossa per mantenere in piedi questa radio che da più di 45 anni vive senza padroni né pubblicità. Noi invece ci pieghiamo alle logiche più bieche dell'informazione commerciale, che vorrebbe che tutte quante le persone, soprattutto quelle nerd, stessero sempre a parlare di ChatGPT, e così faremo almeno per un pochino.
Sì, eravamo indecisi se non nominare ChatGPT questa volta, però alla fine abbiamo ceduto.
Puro spirito di contraddizione per Elon Musk, comunque. Non c'è nient'altro da parte nostra, nessun ragionamento più complesso. La notizia potreste averla già sentita, almeno una di quelle che andremo a dire un po' si assomigliano, cioè ChatGPT non solamente talvolta ripresenta informazioni non del tutto veritiere, quando non può essere convinto a produrre dei contenuti falsi o offensivi o cose del genere, ma addirittura potrebbe inventare vantarsi di sana pianta delle notizie o distorcere dei fatti fino sostanzialmente a capovolgerli. È quello che è successo in parecchi casi. Particolarmente azzeccato è il non azzeccato, tutto al contrario, particolarmente strambo è il caso di un sindaco australiano che secondo ChatGPT sarebbe stato arrestato per corruzione, racconta tutta quanta la storia. In realtà questo sindaco è famoso per aver rivelato degli scandali di corruzione.
Era sostanzialmente un whistleblower, quello che si dice un whistleblower, cioè lui ha rivelato delle informazioni che c'aveva, che ha permesso di scoprire dei casi di corruzione. Ora ChatGPT ha interpretato le sue basi di dati, deducendo che era il sindaco stesso ad essere stato non solo l'autore, ma anche condannato per questa cosa, facendo sì sostanzialmente che appunto il poveraccio in questione avesse la reputazione abbastanza rovinata, perché la gente chiede a ChatGPT e si fida di quello che dice. Il sindaco, da quello che almeno hanno riportato il Washington Post, non ho capito se ha denunciato o sta denunciando i gestori dell'intelligenza artificiale sostanzialmente per diffamazione, perché ChatGPT afferma una cosa sostanzialmente falsa, dove la falsità è anche il fatto che sarebbe stato pure in prigione. Quindi se andate a chiedere a ChatGPT, quello è stato in prigione.
Tra l'altro il Washington Post, oltre a appunto aver denunciato questo caso, è in un rapporto bizzarro evidentemente con ChatGPT, perché secondo ChatGPT è anche la fonte che confermerebbe il fatto che un certo Jonathan Turley, professore di legge, avrebbe molestato una studente. Genere, tanto in realtà la storia è comunque poi
durante
inventata.
Un viaggio in Alaska, questa cosa importante, è in California, questo durante un viaggio in Alaska avrebbe molestato, avrebbe fatto delle molestie.
Ecco, praticamente ho chiesto a ChatGPT di dare una lista di professori universitari che hanno fatto molestie sessuali, e in questa lista c'è un nome vero di una persona che corrisponde, di cui viene correttamente attribuito il dov'è che la cattedra, insomma. Ma viene detto, secondo un articolo di marzo 2018 del Washington Post, ha molestato una sua studente durante un viaggio in Alaska. Se non che questo viaggio in Alaska non è mai esistito e non esiste nemmeno l'articolo del Washington Post.
Sì, le altre informazioni sono corrette, perché ovviamente ChatGPT le preleva da altre basi di dati, però evidentemente questa notizia viene da qualche cosa sbagliata e viene riportata ovviamente come verità. Questo è uno dei casi, come dicevamo prima, in cui non si sa bene cosa bisogna fare. Ricordiamo che ChatGPT è un sistema che, come l'avevamo descritto l'altra volta, è un sistema che ha dei paletti che sono stati inseriti per orientare delle notizie, delle informazioni, però sostanzialmente è un sistema non regolato, quindi a seconda di come viene addestrato produce informazione libera nel senso che non c'è qualcuno che fa una redazione a posteriori.
No, viene fatta dipende se lo potete considerare a priori o a posteriori, viene periodicamente rimbeccato, no? Quindi sì, non è da escludere, mi potrei aspettare che almeno questo caso, che ha raggiunto le notizie di uno dei più importanti giornali statunitensi, sia poi magari stato corretto, perché no, qualche dipendente di OpenAI avrà detto ok, aspetta, questa cosa gli devo spiegare a ChatGPT che non è vera, così smette di dirla. Però naturalmente questo è a posteriori e quindi solamente sul testo che genererà in seguito. Però che è interessante, perché se il primo caso che abbiamo citato c'entrava l'argomento, cioè evidentemente quel nome in effetti è legato alla corruzione, solo che è in tutt'altro ruolo. Quest'altro caso in realtà non si capisce quale sia la fonte, ed è un po' sorprendente vederlo citare un articolo che non esiste. Cioè basta citare un articolo e non, tra virgolette, capirne. So che la parola capire è difficile da applicare ad un software, però insomma... venite con me, Però citare una, se ti aspetteresti che una macchina, quando dice che un articolo l'ha letto, poi tipo c'hai il link, no? Cioè, se sei una macchina e ti sei letto un articolo, sparami l'urla allora. Cioè, vediamo se questo urla
l'unica
funziona.
L'unica cosa che dovresti sapere, cioè non ti chiediamo l'interpretazione dell'articolo, ma l'urlo devi sapere.
No, tipo i buoni vecchi motori di ricerca e anche i buoni attuali motori di ricerca magari non capivano altrettanto bene, ma l'indirizzo te lo dicevano, era il loro principale ruolo, quindi diciamo tecnologia molto più vecchia. E niente, questo insomma, lo aggiungiamo, si mette al tassello, visto che di ChatGPT ne abbiamo parlato una volta, allora diamo anche questo di dettaglio.
Però siccome noi non vogliamo essere, non vogliamo attaccare sempre le stesse cose, diciamo, parliamo di ChatGPT perché è famosa, però in realtà ci sono tante altre IA usate per svariati scopi. Una che vi vogliamo portare, diciamo, alla vostra attenzione oggi è una un'altra intelligenza artificiale che è stata da poco scoperta negli Stati Uniti. Scoperta perché? Perché in realtà hanno scoperto il servizio che la utilizzava, che era un servizio, diciamo, un account, un servizio che su Telegram, che era un servizio di swatting.
Notare che lo swatting è una pratica già estremamente problematica di suo, che è all'intersezione tra politica autoritaria dello Stato e diciamo l'essere personalmente degli stronzi, suppongo, diciamo. Cioè, non so, non saprei esprimerla in troppi altri modi. E lo swatting è, diciamo, SWAT, no? SWAT, potreste aver sentito, sono, diciamo, i reparti speciali della polizia, quelli che intervengono in dei con delle modalità estremamente pesanti, sostanzialmente da guerra, in dei casi che dovrebbero essere dei casi,
dei casi sostanzialmente di emergenza. Questo quando sì, mandano...
questa è la teoria.
Sì, questa è la teoria.
Cioè, tipo, che ne so, conosco uno che c'ha dell'erba a casa. Caso di emergenza, no? Ti potresti trovare 100 persone armate fino ai denti che si sfasciano casa.
Questa potrebbe succedere. Diciamo, in realtà, diciamo, almeno da manuale dovrebbero intervenire in casi tipo c'è una bomba innescata dentro una scuola, c'è un attentato in corso, c'è roba del genere.
Minaccia credibile di violenza, no? C'è una persona, no, che durante una lite ha estratto la pistola, quindi sì, non è da escludere che la utilizzi, no? Cose del genere.
Se volete avere un'idea di cosa sono gli SWAT, c'è una bellissima, diciamo, raffigurazione nel film The Blues Brothers, che è indimenticabile. Permettetemi di fare questa citazione.
Lo swatting invece che cos'è? È la pratica pesantissima di fare in modo che arrivino i reparti SWAT a casa o comunque addosso a qualcun altro. Una pratica che purtroppo non è poi così difficile. Perché? Perché basta chiamare la polizia e dire delle cose che nella loro procedura interna poi alla fine culminano con il mandare delle squadre d'emergenza, per cui se tu dici mi è sembrato di sentire, no, degli spari in quella casa dopo un litigio, questo è l'indirizzo, e mica è da escludere che poi questi arrivino. Cioè, non è che ti dicono ma c'è la registrazione, no, aspetta, facciamo un processo prima, perché in effetti questo confliggerebbe con il loro scopo. Però diciamo che l'estrema facilità con cui questo è possibile ha creato numerose vittime. Naturalmente si passa ad un livello ancora superiore quando si parla di swatting as a service. As a service è un'espressione del marketing dell'informatica a cui piace aggiungere as a service dietro qualsiasi cosa, sostanzialmente. E l'idea è distinguere tra un prodotto ed un servizio. In questo caso queste persone dicevano vabbè, ma se tu mi dai $50 e un indirizzo, io ti mando i reparti, i SWAT a quell'indirizzo, ok? Sì. Ti faccio... No?
I sistemi funzionavano con voci sintetiche che sostanzialmente davano cose anche più gravi di quelle che dicevi tu, perché per esempio qua fanno l'esempio che c'erano le voci sintetiche che dichiarava di avere messo una bomba e che si era, diciamo, il soggetto si era pentito e voleva collaborare. Sì. Attenzione, questo è di più di ho sentito, ho visto, come si chiama, è il dire io ho messo la bomba. quindi venite a prenderla perché mi sono pentito, eccetera eccetera. Questa cosa fa, è molto più facile che faccia intervenire i servizi, diciamo, di emergenza. Cioè, notare.
No, niente, volevo dire una cosa riguardo alle personali esperienze di, no, penso di, non lo so, penso sia a chiunque sia capitato di assistere alle scuole chiuse per un allarme bomba, che era evidentemente una sciocchezza. Comunque, vabbè, questa è un'altra storia.
Questa cosa da noi, che dove non mandano gli SWAT per questo scopo. A proposito, il nome di questo servizio, di questi account Telegram, dando questa cosa, era interessante nome Tor SWATs. Che non c'entra niente con Tor.
No, comunque, non c'entra niente con Tor.
Semplicemente così si chiama.
Non ho capito perché si chiama Tor SWAT.
Magari per, come reminiscenza del, diciamo, siccome si sa che Tor è una cosa per la sicurezza, come si chiama? Vuole dare una reminiscenza di questa cosa. È scritto proprio Tor, T-O-R, non tipo non TH o cose del genere, proprio fare pensare ad altro.
Alla
Trinità. Tor come Tor.
Tor come Tor, esatto. E niente, e queste persone avevano quindi sviluppato questa intelligenza artificiale che non solamente sapeva emettere una voce registrata, che quello francamente è facile, piuttosto facile da parecchio tempo, ma che sa tenere la conversazione, che in effetti è la parte difficile. Se mentre tu stai raccontando ho sentito una allarme bomba, cose del genere, e quello ti interrompe e ti dice mi dica il suo indirizzo per favore, e se tu hai semplicemente fatto play di un messaggio sintetico registrato e continui a parlare come se niente fosse, no? Parlando con cadenza perfetta, in effetti quella roba non sembra credibile. Invece questo programma era piuttosto, dava dei risultati incredibilmente buoni, per cui quando veniva interrotto dall'operatore riusciva poi a, diciamo, a tenere la conversazione e a risultare credibile. Da una parte, anche perché probabilmente, no, al centralino nessuno si aspettava di dover distinguere, no, il caso di doversi chiedere, ma la voce che ho sentito mi sembrava umana, perché in genere questo lo si dà evidentemente per scontato, sì. E probabilmente in futuro non si potrà più, qualcosa mi dice. Comunque, grazie a questa capacità, grazie, no, al come ho disposto di pratiche di polizia militare molto forte, riuscivano a fare questa pratica che insieme, no, vai.
No, vabbè, inutile dire che negli Stati Uniti questa cosa è effettivamente un problema, perché loro sono molto più, diciamo, predisposti a questi tipi di interventi. Magari in Italia avrebbe meno effetti dannosi, perché diciamo, appunto, l'allarme bomba a scuola raramente ha portato alle truppe d'assalto.
Sì, no, chiaro, esatto. Però, no, diciamo, questa era un po' quella a cui mi riferivo prima, come dicevamo, no, in effetti il tema, no, dell'argine al come dire, no, alla diffusione di notizie, in effetti è problematico ed è comunque un tema aperto, no? Cioè non ce la caviamo semplicemente dicendo che di principio la censura sembra molto brutta, perché la censura sembra brutta, però ha anche un argomento correlato, anche se non proprio coincidente con questo, come quello, no, per esempio del deepfake, è un argomento che no, come dire, fa comunque venire parecchi dubbi. Il deepfake è la pratica, no, di creare dei video, prendere dei video e sentire di montarci sopra delle facce, dei corpi di altre persone, il che può sembrare un modo per fare delle simpatiche gag, no, dei fotomontaggi, no? Adesso posso fare, non lo so, no, mettere la faccia di Trump sopra Fred Astaire e questo mi fa ridere. È un po' meno divertente quando questo viene utilizzato come strumento essenzialmente di molestia sessuale, no, magari non nel senso letteralmente carnale del termine, ma comunque prendendo, no, video di pornografia, sostituendo le persone coinvolte, si evidentemente invade normalmente la sfera del privato di altre persone. Insomma, questi temi sono complicati, le intelligenze artificiali sì, a volte sbagliano, fanno della disinformazione, ma sono in generale al centro di grandi trasformazioni con cui ci toccherà confrontarci, purtroppo. Vabbè, niente, finito l'argomento intelligenza artificiale, io tornerei ai grandi classici, roba semplice da affrontare, perché questa era difficile.
Diamo solo due notiziole così, perché come vi abbiamo detto in partenza, oggi siamo pigri, siamo addormentati, quindi vogliamo non faremo le 23, sappiatelo.
sì, sì, alle 22:58 massimo ci fermiamo. No, ma in realtà nemmeno, perché prossima notizia. Google sta sta implementando gradualmente, attualmente ancora non ha implementato niente, però ha dichiarato, ha fatto un piano di transizione, cose del genere, con cui imporrà alle applicazioni sul suo Play Store di fornirvi la possibilità di cancellare i dati nel caso che loro chiaramente vi creino un account sul loro server quando utilizzate l'applicazione, perché in effetti questo attualmente non era un obbligo, cioè di principio un servizio non è necessariamente obbligato a fornirvi la funzionalità di cancellazione dei dati. E questo continuerà ad essere il caso, ma quello che dice Google è sì, però se vuoi stare nel Play Store, allora se poi alle persone che usano questa applicazione tu gli crei un account, allora prima o poi dovrai anche fornire le funzionalità per cancellare o i dati o anche proprio l'account, sì, in base a quello che chiede l'utente.
Sì, questa cosa, diciamo, era una cosa di cui si sentiva la mancanza. Probabilmente sarà capitata a molte persone di utilizzare, per esempio, un'app che richiede una registrazione, magari cancellarla, poi reinstallarsela e scoprire che magicamente il suo proprio profilo era ancora là, perché non era mai stato cancellato in realtà. Di conseguenza ha continuato a essere attivo per anche quando non c'era installata l'app, quindi in realtà non lo sta usando nessuno.
Naturalmente dal punto di vista di Google questo è un modo per rendere come dire, per aumentare quanto gli utenti si sentono confortevoli.
Sì, fa parte di quella gara, diciamo, tra Google, in questo caso l'incarnazione Android di Google, e Apple, che diciamo era andata a passi sempre di sempre più alti, diciamo, a dichiarazioni sempre più spinte a favore della privacy degli utenti.
È una gara su cui direi che stava in testa Apple nonostante tutto, cioè sì, nonostante sì, alcune cose orrende tipo i cosi là, gli AirTag di Apple siano, non lo so, una delle peggiori idee che è uscita da queste grandi aziende. Da alcuni punti di vista, soprattutto nel campo della privacy per quanto riguarda le applicazioni installabili dai rispettivi store, io mi sentivo dire che la Apple fosse in testa. Ecco, sì, la Google cerca di rimontare.
Ma infatti su questa cosa Apple era in testa, nel senso che una cosa del genere sulla cancellazione degli account c'era scritto anche sull'Apple Store, non esattamente negli stessi termini di Google, però diciamo abbastanza simile. Si diceva che un'app dell'app, se voleva essere inserita nell'Apple Store, doveva offrire il servizio di disabilitazione, di cancellazione dell'account dall'interno dell'app stessa. Questo era il concetto. Ora Google su questa cosa, diciamo, va almeno allo stesso livello, diciamo. Ci aggiunge i dati perché su quello dell'Apple Store, su quello dell'Apple Store non c'è scritto niente sui dati. C'è scritto semplicemente che l'app deve includere un meccanismo per togliere le credenziali dei social network e disabilitare l'accesso ai dati, ma non si parla di cancellazione dei dati. Diciamo, questa è l'unica vera differenza tra le due cose, mentre quella di Google non parla delle credenziali del social network e parla di cancellazione dei dati. Però diciamo, siamo là. Vedremo la prossima mossa quale sarà. Tenendo conto che questa cosa, per quanto sballata sia, perché comunque stiamo sempre parlando di aziende che lavorano sui dati delle persone, che quindi non sono veramente interessate alla privacy, però finora ha portato a vantaggi, tra virgolette, cioè nel senso che un maggior controllo sui propri dati da parte degli utenti di queste piattaforme.
No, certo. Io devo dire, mentre tu stavi parlando in quest'ultima parte, io non ti stavo davvero ascoltando, perché non potevo non pensare alla prossima notizia.
E la prossima notizia, purtroppo, sì, era una cosa che, devo dire, io aspettavo da tanto tempo di poter dare questa notizia, però a questo punto mi sento sono troppo emozionato, quindi preferisco che la dai tu.
Ah, ecco, no, io invece volevo fare il contrario per motivi simili. Io volevo iniziare con un fatto, cioè lo so che non è, che è stupido ridere dei cognomi della gente, no? Tipo quando uno da bambino, no, guarda i citofoni e cerca i cognomi buffi, però che questa notizia la di a uno che di cognome fa Kirkpatrick, per me è subito Star Trek. E parliamo di di oggetti aerei che hanno proprietà particolari. Ci sono degli avvistamenti che attualmente ancora non trovano delle spiegazioni.
Anche aerei, direi astronomici a questo punto, perché
L'aria non c'è.
L'aria non la definirei aria.
Sì, senso, sotto una certa densità non si chiama più aria. Sì, oggetti astronomici. Abbiamo detto che avremmo parlato di astronomia e qui arriva un paper, in realtà per attualmente è ancora solamente una bozza, che è firmato proprio da Sean Kirkpatrick, che oltre a avere un cognome vagamente simile al capitano Kirk, è, non so se ha proprio per questo, grazie al suo cognome, perché è anche a capo dell'ufficio risoluzione anomalie del Pentagono, che io, cioè, dato questo nome, io penso sia gente che stacca e riattacca la spina, no, perché per me è come si risolvono le anomalie.
Ti hai scordato un pezzo, la traduzione all'inglese, perché oltre a risoluzione anomalie
di qualsiasi tipo,
cioè è la Pentagon's All Domain Anomaly Resolution Office,
quindi per qualsiasi tipo di anomalia che non è stata risolta da altri domini più specifici, poi a un certo punto chiamano, cioè, il nostro Sean,
cioè l'ufficio risoluzioni anomalie su in qualunque campo.
E qui arriva l'ipotesi, vai con l'ipotesi, no, vai tu, ti tocca.
No, l'ipotesi era quella che noi tutti aspettavamo. Finalmente, su un paper firmato da una persona che lavora sul Pentagono, c'è scritto
che sta a capo di un dipartimento del Pentagono.
Dipartimento del Pentagono, c'è scritto sì, sono gli alieni. Per la precisione, sono probe, quindi sonde mandate dagli alieni allo scopo di esplorare ovviamente parti del cosmo, che dovrebbero tra l'altro propellersi, non so, con utilizzando appunto l'energia delle stelle per caricare le loro batterie, quindi c'hanno delle batterie, come le hanno viste queste batterie sarei curioso, però poi vi diciamo di che cosa si tratta, qual è il soggetto di questa cosa, e usare l'acqua della Terra come carburante. È interessante questa cosa, perché come hanno dedotto questa, ovviamente queste non sono affermazioni, sono proposte, cioè nell'articolo lo dicono, potrebbe essere una cosa del genere,
cioè va indagato
così, perché
tutto può essere una cosa da indagare,
sì, perché se tu scrivi in un articolo una cosa del genere puoi dire tutto il contrario di tutto. Sì, certo, è degno di indagine vedere se per caso sono mini verdi. Però allora vi abbiamo dato la notizia perché era troppo importante per non darla, che finalmente qualcuno del Pentagono ammette che sono gli alieni. Che la notizia riguarda in realtà un oggetto interstellare, per la precisione il progetto 1I. Ora dovete sapere che nella notazione astronomica vengono utilizzati dei termini per indicare che sono asteroidi, le comete, gli oggetti del sistema solare esterno, oggetti che transnettuniani, hanno dei codici. Questo oggetto è il codice 1I. Uno perché è il primo, I perché è un oggetto interstellare.
Sì.
Si tratta di Oumuamua, che è il nome che gli è stato dato, che è un oggetto che a quanto pare viene da quello che diciamo romanticamente possiamo definire spazio profondo, cioè è un oggetto che non orbita attorno al Sole a quanto pare, quindi non è come una cometa che per quanto lungo sia il periodo di una cometa comunque è un oggetto che orbita attorno al Sole, ma è un oggetto che viene allo spazio profondo e a effetto catapulta verrà rispedito allo spazio profondo. Questo oggetto ha la caratteristica di essere a forma di sigaro.
Sì.
E di avere un percorso, e siccome ha forma di sigaro, cioè un ellissoide molto prolato, se vogliamo dirlo in maniera diciamo un po' più geometrica, ha uno stranissimo movimento, per cui è come se rimbalzasse osservate il movimento, è come se rimbalzasse come fosse dentro un tubo e rimbalza, ecco, perché praticamente va mostrando sempre direzioni diverse. Siccome appunto ha questa forma molto allungata è possibile distinguere questo tipo di movimento. questo momento stranissimo è diciamo, l'origine di questa cosa. Ora, il movimento è perfettamente spiegabile da ragioni diciamo naturali, è un oggetto di forma strana, la maggior parte di questi oggetti sono sferoidi, questo no, questo è molto allungato, quindi diciamo per questo ha questo tipo di movimento strano che appunto ruota in tutte le direzioni. E però diciamo, da questa cosa è venuta fuori la proposta che in realtà si muovesse così perché aveva un sistema di propulsione non naturale, diciamo. E su questa cosa, diciamo, tra i coautori di questo studio c'era anche un
certo, ma te lo sei letto bene, perché io mi ero fermato alla descrizione all'abstract, mi aveva fatto ridere così e poi cioè, ho fermato, no?
Vabbè, beh, quando vado nel trash io mi
no, ti vedo che ti sei proprio infilato con tutte le carpe. No, prego
Ah, questo è trash puro.
Perché no, basta che non conti su di me per proseguire la lettura di questo articolo.
Perché
l'abstract.
Perché dicevo che tra gli altri autori di questo articolo c'è un professore di Harvard che era famoso perché era uno che perché forse il primo che ha proposto che questa che è Oumuamua fosse una nave aliena praticamente. Il risultato quindi è che appunto abbiamo questo articolo che ricordiamo non è stato pubblicato e si trova ancora soggetto a valutazione, ma che appunto sostanzialmente mette il bollino del Pentagono su una cosa che diciamo è quanto più opinabile possibile. Ovviamente diciamo, la maggior parte degli astronomi diciamo sia esperti di oggetti sia esperti di appunto astronomia sia di oggetti di questi oggetti tipo asteroidi, comete e diciamo oggetti planetoidi diciamo sono tutti d'accordo che è una che il risultato che questo articolo è un articolo strano, nel senso che comunque non riporta dati, è una proposta, non riporta dati diciamo scientificamente provati, ecco, e che il fatto che un direttore di un ufficio del Pentagono spunti come autore è una cosa decisamente strana. Quindi sostanzialmente invitano a non diciamo fidarsi troppo di questo articolo.
Pensa un po',
anche perché non è stato pubblicato, ricordiamo, però è interessante come sia venuta fuori questa cosa. Ovviamente c'è chi da questo punto di vista invece è più positivo, nel senso che dice che comunque bisogna destigmatizzare questo tipo di discorsi, quindi comunque se effettivamente c'è una possibilità che effettivamente una cosa, un oggetto non identificato sia una nave aliena, bisogna tenerla in considerazione. Certo, c'è anche il rasoio di Occam, diciamo che è un datato sistema che si utilizzava proprio per evitare di introdurre diciamo cose strampalate all'interno delle teorie, però evidentemente a Kirkpatrick non gli è arrivato.
E quando sono le 10:29 con questa notizia noi vi salutiamo e come dicevamo ci risentiamo tra 3 settimane. Un grande ringraziamento a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, una ancora più grande per chi l'ha fatto privato e privata della propria libertà. Le trasmissioni di Radio Onda Rossa per questa sera terminano qui, si riparte domani mattina con la rassegna stampa dalle ore 8 in punto e questa naturalmente è Starman. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic time. Rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was a